Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Tekken.
Oh, Tekken, uno di quei giochi che ci avete richiesto parecchio, anche perché abbiamo parlato un po' di vari fighting game nel corso delle varie stagioni dell'Enciclopedia dei Videogiochi, e quindi perché non passare con uno dei, non capostipiti del genere, ma uno di quelli che ha reso mainstream il genere, sotto tanti aspetti. Prima di farlo però ringraziamo i nostri mecenate che ci aiutano a supportare questo progetto sempre con le loro donazioni in birre, come ci piace definirle, e veramente grazie, perché ci state dando la possibilità di fare upgrade tecnici, di migliorare quello che è il nostro studio di registrazione. Stiamo cercando di portare pian pianino, tempo permettendo, sempre più cose sull'Enciclopedia dei Videogiochi. E quindi grazie ai nostri mecenate Tevio, Ark, Coach, Herr Schmidt, Sukoi47, Elnick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Mario, Stefano Laserra e Mapo Gamer, che sono gli Easy Mode, i Normal Mode, che sono Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Didi-chan e Zazzi, e l'Hard Mode, che è Cry King. A voi, Normal e Hard Mode, è dedicata a questo episodio di IDDQD, la nostra rubrica che va in onda solamente su Ko-fi, dove ci potete anche guardare e insomma vedere quello che è il post registrazione, quindi lo registreremo appena finiamo l'episodio.
E invece, se vi volete ascoltare come parte integrante dell'Enciclopedia dei Videogiochi, potete farlo andando su enciclopediadevideogiochi.it, dove potete lasciare il vostro vocale, la vostra voce, su quello che pensate si possa aggiungere, vada aggiunto ai vari episodi dell'enciclopedia. Quindi c'è questo retropagina, o comunque questi post-it, queste postille che vanno ad aggiungersi, perché possiamo aggiungere la vostra voce, i vostri contributi all'interno degli episodi che pubblichiamo, e quindi arricchisce ancora di più il contenuto di questa enciclopedia che via via sta diventando sempre più grande. Quindi andate pure sul link enciclopediadevideogiochi.it.
E a proposito di fighting game, ne abbiamo parlato in parte, perché abbiamo parlato ovviamente di Street Fighter 2, che è un po' il seminale per quanto riguarda il genere, di Mortal Kombat, che è stato un po' il primo grande passo avanti per il genere, e poi siamo arrivati a Virtua Fighter, uno dei primi giochi in 3D per il genere. E quando ne abbiamo parlato con Paolo Cellammare abbiamo citato molte volte Tekken, perché al tempo i videogiocatori si dividevano tra quelli a cui piaceva Virtua Fighter e quelli a cui piaceva Tekken. La mia esperienza personale è stata con Virtua Fighter in alcune versioni PC, nelle conversioni che c'erano, e avevo un amico che aveva il Saturn, quindi ho avuto modo di provarlo lì, mentre Tekken è stato in sala giochi, mentre Virtua Fighter era veramente difficile da trovare al tempo, forse il costo rispetto a Tekken. Tekken ha avuto un'esplosione soprattutto con la conversione PlayStation. La PlayStation è arrivato proprio nel momento in cui era popolarissima, soprattutto in Italia, quindi io me ne ricordo che era proprio nelle conversazioni dei miei compagni di classe che giocavano a Tekken, soprattutto ai successivi, quindi Tekken 2, Tekken 3, Tekken Tag Tournament. Questo era l'ambiente di giocatori, quasi come FIFA, uno direbbe, quel tipo di gioco in cui non mi piacciono tutti i videogiochi, però Tekken ci gioco. Infatti lo ritroviamo anche tanto citato in varie altre situazioni, ci sono serie TV che dicono: ma sì, dai, mettiamoci a giocare a Tekken, dove completamente non ti aspetti. In realtà poi è uno di quei giochi che è uscito dal media stesso per poter contaminare un po' tutto il resto.
Tekken è anche molto importante per il genere dei picchiaduro, ma come detto anche al di fuori. Come detto, nei film ci sono citazioni di Tekken, ma ci sono anche i film di Tekken, anche se con fortuna alternante. C'è il cartone animato di Tekken, serie animata. Tekken è riuscito, come abbiamo citato in alcuni episodi, riesce a uscire dal proprio media per diventare di cultura popolare, di cultura pop, e vince in un certo senso sulla lunga distanza la sfida con Virtua Fighter. E infatti la mia esperienza è stata inizialmente su Virtua Fighter in sala giochi, e poi molto di più su Virtua Fighter 2, la conversione per PC. Tekken, non avendo avuto la PlayStation 1, l'ho saltato, almeno nei primi giochi, quindi non me lo sono goduto, a parte appunto la sala giochi. Forse Tekken 3 è stato un po' il primo a cui ho avuto a che fare, quindi sono sempre rimasto un po' dalla parte, tra virgolette, di Virtua Fighter, però c'è da dire che Tekken alla lunga distanza sia quello che è rimasto più longevo. Arrivati al settimo capitolo, adesso è stato annunciato anche l'ottavo che uscirà, invece Virtua Fighter si è fermato a titoli precedenti e sono diversi anni al momento di questa registrazione che è sempre rimasto in sordina dal colosso invece che è diventato Tekken, probabilmente anche grazie appunto al supporto di Namco, che è il grande sviluppatore di questo titolo. È innegabile anche per, come vedremo nell'episodio, per tante idee diverse che hanno saputo osare e guardare i fighting game da un punto di vista diverso dal solito e che hanno sfruttato soprattutto la creazione dell'ambiente 3D, hanno avuto delle idee molto a suo modo verosimili e che il gameplay ancora adesso è molto amato e molto studiato anche dai giocatori dei fighting game.
E quindi direi che possiamo cominciare a aprire questo vaso di Pandora di pugni di ferro con un po' di musica.
Il gioco di oggi è Tekken, un gioco uscito nel 1994, sviluppato e pubblicato da Namco per sistemi arcade e per sistemi PlayStation, per la prima PlayStation. Ed è un picchiaduro che, come detto, ha un'importanza storica per questo genere e che insieme alla serie di Virtua Fighter, grande rivale storico del genere, ha portato avanti al passo successivo questo genere videoludico. Come tutte le storie di sviluppo dei grandi giochi, all'inizio non parliamo di un'idea molto chiara, di un progetto per fare il gioco perfetto. Si va sempre a guardare quello che c'è, quello che è uscito, e si plasma un po' l'idea pian piano grazie anche dei visionari del mondo dei videogiochi. Infatti Virtua Fighter è già uscito, già sul mercato nel momento in cui Tekken è ancora in fase di sviluppo le idee, ed è proprio questo lo sprone che viene dato da Namco, ovvero prendere un prodotto che sta andando forte e farlo suo, prendere il meglio di quell'idea e riarrangiarlo secondo i propri standard con idee nuove per ovviamente renderlo più appetibile.
Sì, c'è una guerra in quel momento tra Sega da una parte con l'approccio 3D. Se vi ricordate dell'episodio di Virtua Fighter, noi avevamo parlato di Virtua Racing, che è il primo esperimento 3D fatto su Sega M2, su quel sistema arcade, che poi porterà a svilupparlo in Virtua Fighter del 93. Virtua Fighter poi nel 94 uscirà sul Saturn e nel 94 esce in arcade invece Tekken. Facendo il paragone tra appunto Sega da una parte e Namco dall'altra, quello che faceva Virtua Racing prima viene in un certo senso copiato da Ridge Racer di Namco, che comunque è un ottimo titolo, ma poi subito dopo arriva Daytona USA a irrompere nelle sale giochi e diventare veramente un titolo che strabatte tutti quanti, lo ricordano tutti quanti, ha una musica bellissima, insomma ci dedicheremo un episodio appositamente. E quindi a quel punto Namco ha in testa l'idea di fare un Virtua Fighter che però sia di più da qualche punto di vista, però effettivamente nello sviluppo 3D c'è poca esperienza, non c'è granché di ciccia ancora per poter produrre qualcosa. Infatti il tutto ruota intorno a una figura fondamentale che è Katsuhiro Harada, che in realtà non è un sviluppatore di videogiochi, nasce come promoter di videogiochi. La sua carriera nasce inizialmente proprio come promoter di quelli che sono i tornei di Street Fighter 2 in giro per le sale giochi, poi manderà CV ovunque per le varie case giapponesi, per poi essere assunto come commerciale per Namco e lo metterà a capo di questo progetto di creazione delle animazioni. Come si parlava, non è ancora un vero e proprio gioco, è semplicemente un proviamo a fare delle animazioni con texture, che era una delle tante novità rispetto al primissimo Virtua Fighter.
Eppure prima Namco ci aveva provato lo stesso, infatti aveva fatto uscire un picchiaduro ad incontri, in questo caso ancora in ambiente 2D, di nome Knuckles, che però non aveva riscosso particolare successo, essendo poi comunque quel genere in questo periodo storico molto sovraesposto. Ci sono già tantissimi titoli, c'è nell'aria quel cambiamento che appunto ha iniziato Virtua Fighter nel mondo dei picchiaduro, e allora Namco aspetta un po' a sviluppare quest'idea, intanto con la creazione dei modelli 3D, ma quando c'è un po' un colpaccio di mercato degli sviluppatori della stessa Sega che avevano partecipato allo sviluppo di Virtua Fighter, cambiano casacca, passano proprio in Namco, e allora lì è il momento giusto per investire su questo progetto. Grazie all'esperienza infatti di questi programmatori di Sega, perché Namco era il suo primo approccio in questo caso al picchiaduro 3D, che essendo ancora tecnologia nuova non poteva vantare una certa esperienza. Avendo i creatori del primo esempio, ovviamente hanno avuto un boost maggiore, e questo è stato il punto di svolta per dare il via a effettivamente il progetto Tekken.
E l'altra grande fortuna che hanno avuto in questo momento è conoscere Ken Kutaragi, che al tempo è il paron di Sony, e quindi si cementifica quella che è la collaborazione tra Namco e Sony per portare appunto l'arcade su console, quindi PlayStation, che sta avendo un grandissimo successo e che porterà un afflusso di pubblico molto molto grande rispetto a quello che succede con Virtua Fighter, che esce solamente per Saturn, che è decisamente una console molto più ridotta. La facilità del sistema Namco System 11 è proprio perché monta la stessa architettura di PlayStation, quindi la conversione è automatica. Proprio in questo periodo, così come è stato nel Mega Drive, quando c'erano le conversioni dagli arcade 16 bit sul Mega Drive, funzionavano benissimo. Altered Beast, una su tutte, Golden Axe per dirne un'altra. Mentre questo connubio tra arcade e console ce l'abbiamo in questo momento tra Namco e Sony, un enorme successo che porterà Tekken a instaurarsi come l'alternativa di massa del fighting game in 3D.
Anche perché parliamo di un'annata dove sta uscendo già Virtua Fighter 2, che quindi consolida ancora il suo nome con una miglioria ulteriore. Il gioco Tekken punta proprio su queste cose qui dal punto di vista proprio commerciale. Si propone come alternativa economica agli arcade di Sega, che sono molto più costosi per far girare Virtua Fighter 2, che è già un passo successivo. Vendo, è come una specie di Virtua Fighter 1.5, diciamo, che è meglio di Virtua Fighter 1, è ancora poco sotto il livello di Virtua Fighter 2, ma proprio per questo è anche più accessibile, quindi le macchine girano meglio, più fluide. E questa fluidità è stato anche un punto specifico nel design di Tekken. Una delle grosse problematiche di Virtua Fighter 1 è proprio la velocità, il frame rate. Infatti, giocando al primo titolo di Virtua Fighter, sembra di essere un po' sott'acqua. In Tekken un dogma imprescindibile era quello del frame rate, che viene raddoppiato rispetto al concorrente e che quindi fornisce un'esperienza più fluida. Come detto, fatto del porting su PlayStation, che era stato gestito molto bene, riusciva a ricreare anche molto fedelmente le azioni dell'arcade, e con l'esplosione di PlayStation qua abbiamo già il sorpasso, in realtà, perché poi con Tekken 2 e i titoli successivi Tekken ha già una marcia in più rispetto a Virtua Fighter, che anche a causa della perdita dei propri lavoratori, dei propri programmatori, viene un po' mandata fuori strada con una spallata di Namco.
Sì, poi c'è anche tutta la storia di Sega dietro, nel senso che in questo periodo Sega sta perdendo sempre più terreno e invece Sony sta crescendo sempre di più, tant'è che Tekken è un gioco da Guinness, è il primo gioco che riesce a vendere più di 1 milione di copie su PlayStation, e quindi essere molto di massa e attrarre per tanti motivi. Il motivo economico è sicuramente uno, il fatto che l'arcade era molto popolare, lo trovavi un po' dappertutto rispetto a Virtua Fighter, la cui macchina era molto costosa, nonostante sotto l'aspetto tecnico sia un gioco molto migliore rispetto al primo Tekken. E l'altro forse era proprio il sistema di controllo, un sistema di controllo che anziché essere pugno calcio parata e quindi limitato a solamente 3 tasti, oppure quella che è l'alternativa del picchiaduro 2D, stiamo parlando del periodo in cui esce Street Fighter Alpha, quindi Darkstalker, insomma siamo nel periodo di Capcom della gloria della pixel art che diventa sempre più elaborata e stilizzata, con il sistema a 6 tasti, 3 pugni e 3 calci e la forza di differenza. Qui andiamo su un sistema che è semplice e molto più diretto, perché sono 4 tasti che corrispondono ai 4 arti, quindi pugno destro, pugno sinistro, calcio destro e calcio sinistro, il che è ancora più un appeal verso il giocatore medio che non sa come funziona il gioco. Prende un controller in mano, sa che quel tasto muove quel braccio e quindi ti senti un po' un burattinaio e le combo vengono molto più naturali in questa maniera.
Infatti questo sistema molto intuitivo è utile anche per la memoria, perché se ci pensiamo, delle mosse in cui devi ricordarti pugno debole, pugno forte, calcio medio, avanti, e sono, per quanto una serie di comandi, di input, sono meno intuitivi di quello che faresti nella vita reale. Un qualsiasi artista marziale, la combo pugno destro, pugno sinistro, pro calcio, che ti insegnano anche in qualsiasi karate, kickboxing eccetera, qui è molto più facile da ricordare, quindi è pugno sinistro, pugno destro. È una intuizione in realtà molto basilare, che si rifà alla vita reale, come vi abbiamo detto, ma che non era stato ancora possibile nel mondo dei videogiochi e che ha trovato ancora più enfasi nel fatto che stiamo parlando di 3D. È ancora un concetto nuovo, fatto di effettivamente dare più importanza agli arti, al movimento. Questo caratterizza ancora di più il sistema di gioco, quindi dà quell'effettiva profondità non solo grafica ma anche dal punto di vista del gameplay, che ha reso Tekken quello che è ancora oggi.
Profondità che però manca dal punto di vista grafico, perché è un gioco in 3D, cioè con modelli 3D che combattono, ma in realtà i personaggi si muovono comunque su un piano bidimensionale. Ci vorrà Toshinden per aggiungere la terza direzione, il fatto che puoi andare verso e al di fuori dello schermo. Ne parleremo sicuramente in un'altra puntata e sarà una delle caratteristiche che poi ritroviamo sia in Tekken 2 sia in Virtua Fighter 2. Quindi quello è il passo successivo, rendere veramente 3D il movimento. Ma in realtà l'aveva già fatto Fatal Fury millenni prima con il sistema delle linee. Ma il fatto che sia così intuitivo, popolare, di massa, è anche dovuto al personaggio di cui abbiamo parlato prima, Katsuhiro Arada, che non ha caratteristiche tecniche, non è laureato in game design o chissà che cosa, e quindi ha un po' l'istinto, l'intuito di buttare dentro quello che piace al giocatore medio, ecco. È un modo molto particolare, perché fino adesso abbiamo sempre parlato di game design da persone che si mettono lì a tavolino e cercano di capire come costruire un gioco. Invece Tekken, come nella storia di sviluppo, è stato molto proviamo a vedere che cosa succede. La cosa che è molto particolare è che proprio è un modo di lavorare. Se pensiamo a tanti giochi che hanno il documento di progetto e quindi c'è una linea guida che viene sempre più espansa, quindi un soggetto che poi si traduce in diverse meccaniche, invece Tekken ha avuto uno sviluppo con alti e bassi. Ci ha messo anche parecchio tempo a uscire, proprio per questo, perché diciamo mancava la marcia per una direzione vera e propria, perché molto del lavoro che veniva fatto da qualcuno, se un altro programmatore lo considerava superfluo, lo poteva cancellare e andare avanti. Quindi diciamo che ci sono tantissime cose che sono state fatte e poi buttate via, magari riprese per Tekken 2 e successivi, ma è molto interessante perché in questa maniera riesci a creare un gioco buttando via tantissima roba. È molto frustrante, deve essere stato molto frustrante per i creatori.
Sì, il costante clima di caos, un po' questo serpente che si mangia la coda, sicuramente non sarà stato un ambiente adatto, però ma sarà stato sicuramente molto stimolante, perché ti spinge inconsciamente a fare il meglio possibile in modo che vada bene a tutti, in modo da conoscere meglio anche probabilmente i colleghi di lavoro. Io ci tenevo sulla figura di Arada, che ha fatto tantissimo e ancora adesso è un po' la mascotte di Tekken, non solo il personaggio appunto importante della storia dello sviluppo, ma è proprio una persona che ci gode, ci gioca ai tornei mondiali di Tekken, sia in Giappone che in America. Lui è sempre presente e è diventato proprio un personaggio itinerante della storia di Tekken. È lui che fa le presentazioni, che lancia i video, è criptico, ci gioca con il pubblico, con i fan, a vedere che ora sarà il prossimo personaggio, qualche notizia, però sempre molto disponibile. L'ho sempre visto molto molto appassionato a quello che fa, ma appassionato anche ai fan del gioco, ed è una persona rara, non essendo del mestiere, almeno adesso ovviamente lo è, ma all'inizio non essendo del mestiere, può essere sia marketing, ma secondo me comunque è la sua passione, è il suo testamento videoludico, e ovviamente anche lui fa parte. Non puoi parlare di Tekken senza parlare di Arada.
Sì, da un certo punto di vista non è un tecnico, è più un venditore, un marketing, quasi uno psicologo anche come formazione. È un videogiocatore fondamentalmente, cioè lui ha iniziato l'università e ha lasciato l'università perché gli piaceva troppo videogiocare e ha deciso che i videogiochi sono il suo lavoro. Quindi è una carriera che in qualsiasi altro periodo storico non avrebbe funzionato. Nel suo caso specifico è un caso su tantissimi, come probabilità che succeda abbia avuto la fortuna, però effettivamente per lui lo è stato, e quindi diciamo che si è costruito questo personaggio e il franchise di Tekken ruota intorno a questa figura, così come invece ad esempio tanti altri sviluppatori. C'è il game designer che è famoso, ma è famoso perché tecnicamente è famoso e riesce a fare quel tipo di giochi. Qua è un po' controintuitiva la situazione, ma rende Tekken vincente sotto tanti aspetti.
Ma ma che storia presenta il primo gioco di Tekken, l'Iron Fist? Beh, in realtà niente di diverso dai picchiaduro a incontri dell'epoca, prendendo proprio spunto dal classico Street Fighter 2, anche Fatal Fury o King of Fighters. È un torneo di arti marziali dove combattenti da tutto il mondo si sfidano per decretare ovviamente chi è il più forte, e tutto questo è sponsorizzato da una organizzazione che poi ovviamente è sempre un'organizzazione malvagia. Lo era la Shadow su Street Fighter, lo era Geese Howard, Krauser nella serie di Fatal Fury e King of Fighters. Anche qui la cosa non cambia, perché è un torneo organizzato dalla Mishima Zaibatsu, guidata da un personaggio mitico di Tekken, Heihachi Mishima, che organizza questo torneo chiamato Tekken o Iron Fist, che è la sua traduzione, il torneo del pugno di ferro, per determinare chi sarà il lottatore più forte per avere i conseguenti premi. Si sfidano questi personaggi e possiamo vedere un classico dei videogiochi. Ci sono i vari stili di combattimento che sono stati riprodotti come meglio si poteva per le tecnologie dell'epoca, ma che danno un carattere molto distintivo ai personaggi. In questo caso parliamo di show don't tell all'ennesima potenza. Non sono personaggi che hanno dialoghi e che parlano, tutto quello che hanno a disposizione per proporsi, per farsi apprezzare, per essere notati, sono ovviamente la grafica e il vestiario, e anche qui sono molto differenziati, e in questo caso lo stile di combattimento. Abbiamo tre piedi sparati, dal karate classico al judo, al Krav Maga, al wrestling con un personaggio amatissimo come King, e ognuno con le proprie combo, che sono un altro punto fondamentale che ha aperto ancora di più con il mondo 3D la possibilità, la varietà di mosse e di animazioni possibili.
Questi personaggi vengono introdotti in un filmato all'inizio del gioco, mostrandoli veramente per qualche secondo, e sono personaggi molto più caratterizzati di prima, perché in Street Fighter venivano caratterizzati in base alla nazionalità e poi erano abbastanza sopra le righe. In Virtua Fighter vengono divisi in base allo stile di combattimento soprattutto. Qui sono fuori di testa i personaggi, sempre di più, è molto più ignorante del solito come gioco. C'è Paul Phoenix, che sì, è un combattente di arti marziali, però c'ha una pettinatura incredibile, è un Guile all'ennesima potenza, quindi lo vedete che ha questa pettinatura improbabile. Yoshimitsu, che è un samurai, combatte con la spada e quindi appunto ha questa cosa diversa dal solito, però se lo vedete è un po' kabuki, un po' demone, sembra dell'altro mondo e combatte in uno stile molto particolare, molto strano. Nina Williams è un personaggio femminile un po' più normale del solito, perché è una spia, da questo punto di vista molto più simile a quella che potrebbe essere una Sarah Bryant di Virtua Fighter, o Kami presa da Street Fighter. Mentre poi abbiamo l'altro personaggio femminile, che è Michelle Chang, che è uno stereotipo, una versione Cherokee del personaggio, con soprattutto nel capitolo successivo è un po' il personaggio più giovane, ma che si dimostra molto forte con i Tomahawk e riesce a fare delle combo interessanti.
Poi non possono mancare però anche gli stereotipi. Anche in Tekken non poteva mancare il clone di Bruce Lee, che in ogni picchiaduro in qualche maniera deve esserci. Quindi dopo Fei Long in Street Fighter abbiamo Marshall Law, che anche nelle movenze, anche nella voce, proprio ricorda tantissimo lo stile di combattimento del Jeet Kune Do, anche se ovviamente con mosse più fuori di testa, perché anche qua il Tekken comunque usa delle movenze molto accentuate. Ad esempio la mossa caratteristica è un somersault, un calcio all'indietro ruotato, che è una delle mosse speciali di Guile, il flash kick di Guile, solo che questo in questo caso è fatta verosimile tra molte virgolette. Poi abbiamo King, che è il nostro esperto di wrestling, questo lottatore mascherato, direttamente che mescola un po' di wrestling da tutto il mondo in realtà, perché ha mosse di wrestling americano ma anche giapponese, un po' di lucha libre. È un personaggio che prende molto da queste culture e ne rappresenta al meglio, e ovviamente non poteva non essere mascherato, non con una maschera tipica da wrestling magari giapponese o messicano, ma una maschera, è un po' la versione dell'uomo tigre, infatti in questo caso ha la maschera del giaguaro, e con l'uomo tigre condivide un po' la storia. Magari dopo, se parliamo dei finali, lo spieghiamo meglio, ma comunque prende molto da questa influenza. Poi abbiamo Jack, che è il powerhouse del roster, è questo androide ovviamente di origine russa, che è quindi è molto lento, però è molto resistente ai colpi, e i suoi colpi sono molto lenti ma fanno davvero tanto male, e questo da sempre un po' dal punto di vista della strategia dei personaggi da scegliere. E ultimo, ma non ultimo per importanza, abbiamo Kazuya Mishima. E se avete sentito bene, la Mishima Zaibatsu è anche l'organizzatrice del torneo. E Heihachi Mishima, infatti, è il padre di Kazuya. E già dall'intro possiamo vedere forse la storia principale che viene descritta, ovvero che da piccolo Heihachi butta Kazuya giù per un burrone come prova, perché se non riuscirà a scalare il burrone da cui l'ha lanciato, non sarà degno di mandare avanti l'azienda di famiglia. Conosco tanti modi molto meno letali per fare tutto questo, ma il buon Heihachi invece decide di fare così. Allora, Kazuya prende un po' le redini come protagonista spirituale di Tekken, e anche se, come ben sapete, nel picchiaduro ogni personaggio ha un suo finale.
Sì, è una cosa interessante il fatto che questo trope del gettare il figlio dal burrone sia rimasto e sia un po' preso in giro anche dal film, dal cartone animato, si è ripreso anche dai capitoli successivi di Tekken, fino a un retcon che rivede un po' la situazione in modo che non sia così traumatica e tragica questo evento, ecco. Però c'è sempre, quando viene creato questo gioco, il fatto che deve essere stupido da qualche punto di vista, nel senso che Jack è un robot fuori di testa, gigante, sono tutti quanti molto sopra le righe. Anche lo stesso Martial Law, che Yuga ha detto una citazione di Bruce Lee, è proprio una macchietta di Bruce Lee. Anche la voce, che è quella di Arada, che fa il doppiatore nel suo caso, è fatto proprio per fargli fare delle facce assurde e dei suoni assurdi, appunto, come se fosse una vera e propria caricatura. Quindi 8 personaggi, con il boss che è Heihachi Mishima, che affrontiamo nell'arcade come ultimo boss, ma poi prima di lui c'è il sub boss, ognuno ne ha uno diverso. Ce ne sono tanti, perché effettivamente a ogni personaggio corrisponde una sua versione. Quindi Nina Williams incontra la sorella Anna Williams, con cui ha un rapporto d'odio e d'amore, nel senso che sono tutte e due delle assassine che devono uccidersi a vicenda, e contemporaneamente hanno anche una missione di uccidere Heihachi, appunto, che è il boss finale. King ha la sua versione della tigre nera, Armor King, come parallelo appunto con l'uomo tigre di cui dicevamo, o grande tigre, insomma quelli che sono i boss del cartone animato. Ganryu, che è il corrispettivo di Yoshimitsu, in questo caso sono due culture molto forti giapponesi. Ganryu è un lottatore di sumo, qui è un po' al limite della citazione di Honda, perché è praticamente uguale come personaggio, è leggermente più magro, però molto particolare, perché balla mentre... cioè delle mosse che sembra proprio che balli, un po' come Yoshimitsu nella tecnica con la spada. E Kuma, che corrisponde a Paul Phoenix, in questo caso è un orso, ed è una di quelle caratteristiche che mi piace citare, perché nel modo rocambolesco che hanno avuto per creare questo titolo c'è anche il discorso di: ho modellato questa cosa, la mettiamo nel gioco. Succederà con il canguro, che ci sarà più avanti, con il dinosauro, che ci sarà più avanti, Alex, che è uno di questi personaggi, e ovviamente c'è con Kuma, che è un orso ancora più grande di Jack. È molto particolare anche il fatto che è un orso che sta su due zampe, quindi è proprio una sfida a cercare di trovare il personaggio più eccentrico.
Ed è bello che questi personaggi sopra le righe hanno però un senso nella lore di Tekken. Infatti Kuma, per quanto orso, la sua lore è che è la guardia del corpo di Heihachi, ed è un orso addestrato alle arti marziali dallo stesso Heihachi. Abbiamo l'idea sempre del torneo della serietà, del torneo di arti marziali di Kazuya, che è stato buttato giù da un burrone. Dall'altra parte abbiamo degli orsi che imparano il kung fu. Carrellata continua con Kunimitsu, che è un po' simile a Yoshimitsu, al di là appunto dell'origine del nome, che anche lui con una maschera è un ladro, più la versione ninja rispetto al samurai che è Yoshimitsu. Poi abbiamo Li Kaolan, che sarebbe la controparte di Kazuya, e nella storia, nella lore di Tekken, ha anche un motivo, perché è il figliastro di Heihachi, quindi un pretendente al trono, alla fortuna dei Mishima. Poi abbiamo Prototype Jack, che è una versione appunto prototipo di Jack, per finire poi con Wang Jingrei, che è il classico, è la quota anziana del gioco, che come anche in Virtua Fighter e in altri giochi ci deve essere, come Gen in Street Fighter Alpha, c'è anche quella quota lì. Curiosa la cosa che questi personaggi, questi 8 personaggi che sono l'ombra del roster principale, nella versione arcade sono solo il pre-boss, quindi il rivale, che poi è una cosa interessante, perché sono dei personaggi appunto che nell'arcade usi solo come rivali, ed è un concetto che viene ripreso anche più avanti negli altri picchiaduro, che trovi il personaggio, non solo il boss finale, ma il personaggio più legato al giocatore che scegliamo. Ma nella versione PlayStation invece c'è la possibilità di sbloccarli con il relativo personaggio principale per poterlo fare, e quindi raddoppia di fatto il roster. E secondo me anche questo è un grosso fattore nel successo che ha avuto per home console, per la propria PlayStation, il gioco di Tekken. Quindi questo è il roster descritto, e cominciamo a darcele di santa ragione in questi livelli non in 3D, quindi renderizzati, che anche qui fanno la parodia a degli scenari realmente esistenti. È classico, per dire uno su tutti, il livello che prende spunto da Venezia. Quindi bello anche pensare in Piazza San Marco, dove un orso e un robot russo se le danno di santa ragione.
Sì, hanno scelto delle location molto interessanti, iconiche, che sono rimaste, le vediamo molto bene. E quindi un altro punto che è a contrasto con Virtua Fighter, che citiamo abbastanza spesso in questo episodio, dove i fondali erano molto generici, il fatto che puoi inserire delle texture all'interno di questo gioco ti permette di avere dei fondali carini e riconoscibili. Quindi hanno scelto di fare qualcosa di diverso con l'ambientazione in Grecia, l'ambientazione a Venezia, nella foresta, insomma, hanno tirato fuori alcune location interessanti per sottolineare questo torneo del re di Tekken, appunto il re dell'Iron Fist, che si svolge un po' ovunque, chissà perché si svolge ovunque, ma semplicemente perché hanno tanti soldi quelli della Mishima Corporation. Una cosa che volevo citare prima di parlare di altro, sempre sui personaggi, nella versione PlayStation c'è ancora un ultimo personaggio che è segreto, che è la versione Devil Kazuya, è un reskin fondamentalmente di Kazuya, che si sblocca in una maniera particolare, perché in questo caso non è sbloccabile tramite vittorie sconfiggendo i nemici, ma bisogna fare una cosa che c'è solamente su PlayStation, cioè un minigioco che è all'inizio del gioco, prima ancora di premere start, perché nel gioco è inserito Galaga, quindi un'autocitazione di Namco. Namco, insomma, ci ha abituato a autocitarsi molto, a inserire giochi dentro altri giochi. Giocando appunto alla versione di Galaga e ottenendo il perfect è possibile sbloccare questa skin di Kazuya e lo stesso identico personaggio, semplicemente in versione Devil, questa versione diabolica che sarà molto presente ed è un filo conduttore poi che unisce anche i vari giochi uno all'altro quando verranno introdotti anche tanti altri personaggi.
Mi viene da collegarlo come quegli easter egg anche involontari che poi diventano canonici all'interno del gioco, per citare solo Ermac della serie di Mortal Kombat. Molto interessante che già in questo primo capitolo vediamo quello che diventerà, verrà sviluppato ancora meglio nei giochi successivi. I personaggi con le loro controparti vengono presentati e hanno comunque la loro storia, impariamo a conoscerli. E per quanto questo gioco, soprattutto nei finali, al di là di quello canonico che poi vi diremo, sono abbastanza, lasciano un po' il tempo che trovano, non hanno particolare profondità di storia, di trama, anche perché qua parliamo di un picchiaduro, e il primo picchiaduro di una serie che serviva a farsi conoscere, a fare il boom, a fare il botto, e l'ha fatto. Poi con lo sviluppo dei giochi, con l'evoluzione anche delle storyline all'interno dei picchiaduro, Tekken aumenterà comunque la propria lore senza mai però abbandonare quel senso di parodia, di scanzonatura, di irriverenza che ha alcuni finali che appunto sono fuori dalla storia principale. Quindi in Tekken 1 le battaglie si susseguono anche molto velocemente, non solo dal punto di vista durante i combattimenti, ma da un caricamento all'altro. Passa pochissimo tempo per passare da un combattimento all'altro, e appunto per mantenere una certa velocità dell'esperienza di gioco. Ti lascia quasi senza fiato alcune volte, non sei abituato almeno le prime volte che provi a giocare. In Virtua Fighter sono leggermente più lunghe, o senza contare le conversioni di altri giochi dove c'era la schermata di loading, di caricamento, anche in PlayStation, anzi forse soprattutto su PlayStation alcuni giochi erano molto lunghi a caricare. In controtendenza Tekken si è fatto amare per la sua rapidità di esecuzione.
Sì, questo è dovuto anche al fatto che il sistema di combattimento con i quattro tasti, a differenza di quelli che erano i picchiaduri in generale sia 2D che 3D, in cui quando cadevi a terra avevi un attimo di respiro, Tekken annulla o abbassa di molto questa situazione, in cui comincia a esserci quello che è il sistema di juggling, quindi le combo, il personaggio cade a terra e posso ancora dargli un calcio per farlo volare e rotolare e continuare a dargli colpi e avanti. Questo porterà molto spesso a quelli che sono i combattimenti. Il gioco intanto non è bilanciato assolutamente, Tekken 1 è stato creato da qualcuno che non sa fare i videogiochi proprio tecnicamente, e quindi non è bilanciato, quindi ci sono personaggi che sono nettamente più forti di altri, però si formano anche quelle situazioni in cui c'è una situazione di stallo fino a quando entra la mossa di uno dei due, e se uno sa la combo riesce a portare e a tirare via più del 90% dell'energia, e poi basta un pugno e è finito il combattimento. Quindi molto più quasi un combattimento tra samurai, no? In cui si studiano e poi a un certo punto la stoccata arriva, il fioretto, mi viene da dire anche come parallelo, quando arriva la stoccata giusta è finito il combattimento, ed è molto più sullo sport da questo punto di vista, cosa che lo renderà molto popolare anche per i tornei, perché sì, lo standard era quello del torneo Street Fighter, era quello del torneo a Virtua Fighter. Il torneo invece su Tekken diventa molto popolare perché ha un grande bacino di utenza, e quindi la gente che vuole fare tornei è tanta, perché la possibilità di entrare e diventare bravo al gioco non è così difficile, insomma, perché è un gioco facile, veloce, dinamico.
La fase finale del gioco è ovviamente il duello finale contro Heihachi Mishima, e una volta sconfitto gli 8 personaggi principali hanno accesso al loro finale. Gli 8 personaggi ombra, gli 8 personaggi secondari che nella versione PlayStation sono sbloccabili, se finiamo il gioco con loro in realtà avremo solo i titoli di coda, perché non erano previsti nella versione arcade, quindi non sono stati programmati dall'inizio. Gli 8 finali dei personaggi principali sono molto particolari, perché a parte quello di Kazuya, che è quello poi canonico, è forse quello un po' più serio, anche se serio non lo è, sono dei più disparati, non ci dicono, come vi accennavo prima, particolarmente tanto dei punto personaggi. Ad esempio Paul fa solo una dimostrazione di forza spaccando un muro, oppure Michelle che torna nelle lande a trovare la madre con una lacrimuccia dagli occhi, o Nina e Anna che litigano. Insomma, sono dei finali molto brevi, tra l'altro durano qualche secondo, tutti con la stessa musichina da video dei parenti con la videocamera anni 80, quindi molto molto soft, fatta con il sintetizzatore. Forse l'unico degno di nota è quello di King, che dopo le 1000 citazioni e le 1000 ispirazioni che ha dal mondo del wrestling, ma anche dell'Uomo Tigre, anche nel suo finale prende molto dalla storia del primo Uomo Tigre, uno del cartone animato della prima serie. Infatti lui ha a che fare con un orfanotrofio, e la scena finale è lui che va, torna all'orfanotrofio con questi bambini che escono per fargli le feste. Cosa particolare di questo finale è che i bambini che escono dall'orfanotrofio non sono in 3D, non sono animati 2D, ma sono degli sprite, delle digitalizzazioni di bambini veri, quindi hanno delle controfigure, quindi non ci si ne accorge alla prima visione, però effettivamente fa un po' un colpo d'occhio strano, per arrivare poi al finale storico di Kazuya, che rende un po' Pumper Focaccia e Heihachi.
Sì, perché il corpo esamine di Heihachi su questo cliff di canyon verde viene preso in mano da Kazuya e gettato dalla rupe, esattamente come succede all'inizio del gioco con le parti scambiate. La cosa che rende un po' ironica e fa un po' ridere è proprio che la musica intanto è sempre la stessa, quindi non è drammatica per niente, ma poi subito dopo aver gettato povero Heihachi, in questo caso non tanto povero perché appunto è il cattivo della serie, viene fatto uno zoom sulla faccia di Kazuya che si gira verso la telecamera e, guardando direttamente in camera, fa un ghigno beffardo. Questa situazione qua lo rende un so bad it's so good, in certo senso, perché lui dovrebbe essere liberato da questa cosa, lo dimostra in questa maniera che è un po' particolare, diciamo che il tono non è proprio quello corretto, tra l'altro mostrando quelle che sono le sue sopracciglia caratteristiche e in tutto il suo splendore di texture.
Probabilmente l'intenzione degli sviluppatori era quella di fargli appunto avere questa espressione contenta di essersi vendicato, ma comunque un po' malvagia, perché nella storia Kazuya comunque la sua rinascita, il suo maturare dopo l'incidente da piccolo, l'ha fatto comunque diventare una persona spietata, quindi Heihachi effettivamente ha raggiunto il suo obiettivo, Kazuya è maturato a tal punto da superarlo, gli dà un certo tipo di profondità, però le animazioni del tempo non sono riuscite a cogliere tutti i movimenti facciali che avrebbero voluto probabilmente, quindi viene fuori questa specie di questo sorriso molto caricaturale che fa abbastanza ridere, sembra proprio un gioco, forse perde di qualità proprio con questa espressione qui. Tuttavia il ruolo di Kazuya non è finito qui, anche di Heihachi ne sentiremo parlare nei giochi successivi, e Kazuya diventerà, come è stato protagonista di questo primo Tekken, diventa ovviamente una figura portante nell'intera serie, infatti ci sarà ancora insieme a quasi tutti i personaggi della saga di Tekken ancora all'ottavo capitolo, grazie a questo primo salto nel mondo dei fighting game in 3D. Tekken si consolida con il successo che ha avuto voti altissimi, controparte alla pausa tra Virtua Fighter e Virtua Fighter 2, trova il suo spazio e lo consegna di diritto nella storia dei videogiochi.
E questo era Tekken, un gioco cui io voglio dare 7 esplosioni colorate su 10, perché una delle caratteristiche che lo differenzia un po' da quelli che erano i picchiaduro del tempo, è un gioco flashy, uno direbbe, un gioco che lo guardi molto con gli occhi pieni di cose che ti succedono davanti, nel senso che i personaggi sono colorati, i combattimenti sono veloci, durano pochissimo tempo e ogni volta che collidono due personaggi succede questa flash di vari colore, insomma, che mostra quello che sta succedendo, la combo che sta succedendo. È sicuramente un gioco che superficialmente attira sicuramente, manca un po' di profondità secondo me il primissimo Tekken, perché è un gioco fatto per piacere a tutti, con una rigiocabilità molto alta, ma poca possibilità, soprattutto il primo, di veramente andare a perfezionare la tecnica. Ci saranno sì tornei, ma i tornei cominceranno a diventare veramente popolari a partire da Tekken 3 soprattutto, che avrà veramente l'esplosione mondiale. Quindi a me è piaciuto, l'ho riprovato ultimamente e ho apprezzato lo stesso. È ancora da un certo punto di vista acerbo, ma non acerbo come era Virtua Fighter, nel senso che non c'era ancora la tecnica. Loro hanno cercato di spingere la macchina il più possibile e hanno dovuto cambiare macchina per poter arrivare al passo successivo. Qua diciamo che la macchina già permetteva di fare qualcosa, e infatti lo dimostreranno con Tekken 2, ma semplicemente mancava la tecnica per poterlo creare questa cosa, quindi doveva formarsi il team, ma sarà un'esperienza iterativa, ecco, che forse anche giustifica il fatto che siamo arrivati a Tekken 8, nel senso che via via che vai avanti in un certo senso ripeschi tutto quello che hai fatto nella entry precedente, tiri via il brutto e migliori il bello per renderlo sempre più il picchiaduro perfetto 3D. Chissà se ce la faranno mai, ma sicuramente stanno migliorando di volta in volta. A volte hanno preso anche delle direzioni sbagliate. Adesso con Tekken 7 e Tekken 8 sono un po' ritornati su quello che vuole il pubblico e quello che vogliono anche loro come sviluppo. Sicuramente è un titolo che apprezzo. E tu, Yuga, che cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare a questo primo gioco della serie di Tekken un bel 8, come 8 titoli ufficiali della serie di Tekken. Ci sono anche gli spin-off con i Tag Tournament, ma della linea principale ne sta per uscire l'8, e quindi ho deciso di dargli un voto così alto perché apprezzo, per quanto mi piaccia più la serie di Virtua Fighter per determinati motivi di modalità di gioco diversa, ha un approccio diverso, una velocità diversa e una fluidità diversa rispetto a Tekken, però questo Tekken, come è uscito, nel momento in cui è uscito, e la storia, le scelte che sono state fatte per il suo sviluppo, il fatto che abbiano guardato a chi sta facendo meglio di loro, a chi sono i numeri uno, e si è riuscito un po' portandoseli dalla propria parte con la forza di Namco. Però nonostante questo, più da un sogno, ecco, che tante volte diciamo negli episodi, è il sogno di uno sviluppatore, di un programmatore, che diventa realtà. Qui è una visione al di fuori dell'idea di base. Infatti, come ho detto, Tekken non era da subito un picchiaduro, è diventato in corso d'opera l'idea, il gioco che è diventato. E quindi gli do un voto così alto sia per appunto il gioco, che comunque è apprezzabile, gradevole ovviamente, se no non avrebbe potuto continuare, ma forse soprattutto dal punto di vista delle idee e dell'impegno che è stato messo per renderlo grande. Poteva anche non avere tutte le caratteristiche tecniche di ultima generazione, potrà aver avuto comunque dei problemi eccetera, però il fatto che sia stato studiato per poterlo rendere un grande gioco, senza nulla togliere appunto alla tecnica e alle idee, forse è la cosa che mi ha impressionato di più della storia di questo primo gioco. Gli do un bel 8 a pieno titolo anche per aver, diciamo che non hanno sbagliato nessuna scelta commerciale e artistica di sviluppo, ecco, definito proprio un Tekken, un gioco astuto. E questo era Tekken. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete parlare dei vostri ricordi, di parlare del quanto vi sia piaciuto Tekken o se vi piaceva più Virtua Fighter come nel mio caso, parlarne con noi e con gli altri utenti che fanno ormai parte della grandissima famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi su Telegram, potete seguire il link a t.me/enciclopedia dei videogiochi e dirci la vostra, e non solo su Tekken. Adesso il gruppo Telegram è stato suddiviso anche per categorie, quindi ci sono anche più sezioni dove si può parlare delle cose più disparate, dai giochi mobile agli episodi canonici dell'enciclopedia dei videogiochi, alla nuova rubrica Vedi alla voce, che è il nuovo format, il nuovo gioco che è stato lanciato adesso e che ci fa molto piacere che stiate partecipando così numerosi. Quindi fate un salto e unitevi a tutti noi e su Telegram.
E ovviamente se volete supportare il canale, noi vi ricordiamo che abbiamo la piattaforma Ko-fi. Trovate tutto quanto su enciclopediadevideogiochi.it. Potete andare lì, cliccare supporta il canale e avete tutto quello che vi serve per fare una donazione una tantum, oppure unirvi ai mecenate con una donazione mensile per guardare anche quello che è i DDQD.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Basta, la facciamo tutta, se no.